Wikiradio. Arthur Schnitzler raccontato da Marco Federici Solari.
Il 21 ottobre 1931 Arthur Schnitzler muore a Vienna per un'emorragia cerebrale a 69 anni. Due giorni dopo, i funerali si svolgono seguendo le disposizioni che il grande drammaturgo e novelliere aveva redatto ben 19 anni prima, nel 1912. Vuole un funerale senza discorsi e orpelli rituali, un funerale, specifica, di ultima classe. Questa intransigenza nei confronti di ogni pompa sociale, una sorta di allergia alla retorica, nonché il ricorrente pensiero alla propria fine, sono tratti assai caratteristici della postura esistenziale dell'uomo e dell'artista Arthur Schnitzler. Era nato il 15 maggio 1862 a Vienna da una famiglia di quella borghesia liberale ebraica che dagli anni 50 agli anni 80 dell'Ottocento ha edificato nella capitale dell'impero asburgico un'economia, una società e soprattutto una cultura straordinaria. Cultura che avrà la caratteristica, forse non troppo insolita, di sprigionare tutta la sua feconda potenzialità artistica proprio nel momento in cui entra in crisi. Il padre Johann è un celebre laringoiatra, tra i fondatori del Policlinico di Vienna, e non vede per il figlio altra via che quella della medicina, ma contemporaneamente frequenta per professione e per passione, da giovane aveva pure scritto drammi, i più importanti cantanti e attori della scena viennese, di cui non di rado cura proprio le ugole. Dopo il liceo classico, all'Akademisches Gymnasium, una delle scuole più prestigiose d'Austria, la stessa a cui ad esempio andarono Peter Altenberg, Richard Berghoffmann, Hugo von Hofmannsthal, si iscrive controvoglia a medicina, ma nel diario, un diario che accompagnerà tutta la sua vita, annota: «Sento che per me la scienza non diventerà mai ciò che già adesso è l'arte».
Certo è, mio caro Arthur, che lei ha avuto la fortuna di crescere in un ambiente ricco di stimoli, nel quale l'arte e la cultura in genere erano come il pane quotidiano.
Sì, sì, è vero, ma solo fino a un certo punto. Mio padre, ancora negli ultimi anni della sua vita, era solito dichiarare con convinzione, e non solo a me, che quanto a talento avrebbe potuto avere a buon diritto le mie stesse aspirazioni poetiche.
Ricordo che era un apprezzato giornalista, seppure di riviste prettamente scientifiche, e un assiduo frequentatore di manifestazioni culturali.
Mi sembra ancora di vederlo. Elegante, austero, ma al tempo stesso felice della sua notorietà e del suo ruolo.
E poi credo che laddove esista un rapporto innato con qualsiasi campo del sapere e dell'arte o con qualunque aspetto della vita, l'influenza dell'educazione e dell'ambiente passa in secondo piano. Direi, anzi, anche se può sembrare paradossale, che spesso un talento spiccato riesce ad affermarsi ancor meglio se è circondato da influssi ostili.
In questi anni di apprendistato scrive furiosamente drammi, novelle, poesie. Poesie spesso di scarsissimo valore, tanto che lui stesso le riutilizzerà nei suoi drammi come esempi di kitsch. E soprattutto frequenta i luoghi dove a Vienna la letteratura viene composta e discussa, i caffè. Luoghi dove la letteratura è al contempo uno stile di vita e un campo di battaglia. Su tutti il caffè Grinsteidl, quello dove dal 1890 il critico Hermann Bahr proclama il superamento del naturalismo. Il cosiddetto gruppo della giovane Vienna, di cui Bahr è il capofila teorico, non lascia però tracce durature nelle creazioni di Schnitzler. Gli rimarranno invece da quelle serate grandi amicizie. Quella con Hofmannsthal, con Berghoffmann e con il raffinato romanziere Felix Salten, rimasto alla storia forse un po' suo malgrado come l'autore di Bambi. Schnitzler non ama i gruppi e i circoli letterari. Come scrive in una lettera, vuole combattere la sua lotta artistica da solo, vuole divenire un virtuoso della solitudine. Nel 1893 il padre muore. E Schnitzler è libero dal peso castrante della sua figura. L'opposizione tra padre borghese, incapace di vedere lo sfaldarsi dei valori del momento, e figlio artista che di questa crisi dei valori quasi si nutre, è una dicotomia inevitabile di tutto il sistema simbolico di quest'epoca. Arthur, alla morte del padre, si dimette da assistente al policlinico, apre per pochi mesi uno studio privato da medico, per abbandonare poi anche quello e dedicarsi anima e corpo alla scrittura. Nasce così il suo primo grande personaggio, il primo protagonista dei suoi celebri cicli di atti unici, Anatol, un giovane casanova borghese, melanconico e sentimentale, che crede in mille specie diverse d'amore e vive centinaia di avventure erotiche sempre con la febbrile partecipazione dell'innamorato. In scena a fargli da contraltare lo affianca il razionale e freddo amico Max. L'inconciliabile complementarità di questa coppia genera di continuo irresistibili dialoghi umoristici e moltiplica le possibilità di interpretazione di ogni singolo quadro.
Ma quella donna... Dunque sempre lei?
Sì, amico mio, sempre lei. Sono infelice, sono folle.
Insomma, sempre nel dubbio.
No, non in dubbio. So che mi inganna. Quando le chiedo se mi ama, mi risponde di sì e dice la verità. E quando le chiedo se mi è fedele, mi risponde nuovamente di sì e nuovamente mi dice il vero. Perché non si ricorda affatto degli altri, almeno quel momento. Se io mi gettassi davanti a lei e le dicessi: tesoro, amore mio, ti perdono tutto fin da ora, ma dimmi la verità, a che servirebbe? Mentirebbe come prima e io sarei al punto di partenza. Credi che nessuno mi abbia implorato? In nome del cielo, dimmi, mi sei veramente fedele? E io? Che cosa ho fatto io? Ho mentito, tranquillamente, con un sorriso beato, con la coscienza più pura. E lei mi ha creduto ed è stata felice.
E allora?
Ma io non credo e non sono felice. Lo sarei se ci fosse qualche mezzo infallibile per far parlare queste sciocche, dolci, detestabili creature, o sapere in qualche altra maniera la verità. Ma c'è soltanto il caso.
E l'ipnosi?
Come?
Sì, l'ipnosi. Voglio dire, tu l'addormenti e le ordini di dirti la verità.
Max?
Sì?
Ma hai ragione. Potrei cavare dalla bocca di una donna una parola vera.
Vedi dunque, sei salvo.
Schnitzler porta in scena il lato privato della società viennese, demistificando tra una battuta e l'altra, con una levità sempre agrodolce, la sua morale inautentica. È esilarante ad esempio la scena in cui Anatol, in preda alla gelosia, ipnotizza la sua compagna del momento solo per accorgersi di quanto possa essere soggettiva e ambigua la questione della fedeltà. L'atto unico si rivela nella sua rapidità e concentrazione uno strumento congeniale all'arte di Schnitzler, che mira a far convergere e coesistere istanze e sensazioni opposte in capovolgimenti spesso repentini. I suoi cicli di atti unici sono spesso tenuti assieme da un forte nucleo tematico, come ad esempio il rapporto parassitario tra vita e arte in Ore vive o la sudditanza a un destino invincibile in Marionette. È però con un dramma in tre atti che Schnitzler conquista il suo primo trionfo a teatro. Amoretto, Liebelei, del 1895, un perfetto quadro di costumi che racconta le vicende di Christine, una ragazza dei sobborghi, che si innamora di Fritz, un giovane borghese, per il quale lei non è altro che un passatempo, un amoretto appunto. Al culmine del dramma, Christine scopre con disperazione che Fritz è morto in duello a causa della relazione con un'altra donna. Come tipico di Schnitzler, il finale rimane aperto e non sappiamo se la fanciulla deciderà di suicidarsi o di dimenticare. La pièce ha un enorme e duraturo successo. Rimane in cartellone al Burgtheater dal 1895 al 1910, probabilmente per questa sua capacità di raccontare la realtà di tutti i giorni delle strade di Vienna, però contemporaneamente personaggi che assumono un carattere umano universale. L'anno dopo, Amoretto debutterà anche a Berlino e sarà per Schnitzler l'occasione di conoscere il grande Otto Brahm, il direttore del teatro, l'apostolo di Ibsen in Germania, con cui collaborerà per tutta la vita. Tra il novembre 1896 e il febbraio 97 compone quello che lui definisce un emiciclo di 10 dialoghi, che raccoglie poi sotto il nome di Girotondo, forse il testo teatrale più noto di Schnitzler, da cui nel 1950 Max Ophuls trasse lo splendido La Ronde, in italiano Il piacere e l'amore, con Simon Signoret, Serge Genie, Daniel Darrieux e moltissimi altri grandi attori. In ogni quadro, due figure dialogano prima o dopo aver consumato un rapporto sessuale. Nel quadro successivo è sempre in scena una delle figure di quello precedente, finché l'ultimo personaggio, il conte, non incontra la prostituta con cui si era aperto il sipario, chiudendo così il girotondo, o meglio mostrando l'infinita circolarità di un'eccezionale danza macabra ed erotica, dove l'istante del piacere è sempre inseguito e mai trattenuto. Il sesso e tutto ciò che vi ruota attorno, in termini di classe, potere e denaro, sono raccontati con cruda chiarezza. A questo scopo Schnitzler abolisce i personaggi e li sostituisce con dei tipi, rappresentanti di diverse condizioni sociali e umane: la prostituta, il soldato, la cameriera, la giovane signora, il marito, eccetera. Dietro i singoli è così percepibile tutto un mondo. Nonostante l'intento non sia affatto polemico, Schnitzler si rende subito conto di avere in mano un materiale difficilmente mettibile in scena. Scrive a Brahm di aver composto una serie divertente, non si è mai visto finora qualcosa di meno pubblicabile. E infatti attende qualche anno prima di stamparlo in volume, peraltro con ottimi risultati di vendite, e a oltre 20 per metterlo in scena, con uno scandalo di cui dovremo tornare a parlare.
Alfred, Alfred!
Venga, venga signora Emma.
Mi lasci ancora un momento, la prego. Oh, la prego, Alfred, dove sono?
A casa mia.
Questa casa è terribile, Alfred.
Perché mai? È una casa molto distinta.
Ho incontrato due signori per le scale.
Conoscenti?
Non so, è possibile.
Mi perdoni, signora, ma lei dovrebbe conoscere i suoi conoscenti.
Io non ho visto nulla.
Ma anche se fossero stati i suoi migliori amici, non avrebbero potuto riconoscerla. Io stesso, se non sapessi che è lei, con questo velo...
Sono due.
Non vuole avvicinarsi un poco? Si toglie almeno il cappello.
Cosa le è stata in mente, Alfred? Le ho detto 5 minuti, non uno di più, glielo giuro.
E allora il velo?
Sono due.
Bene, tutti e due i veli allora. Mi sarà almeno permesso di vederla.
Mi vuole bene davvero, Alfred?
Emma, e me lo chiede.
Fa molto caldo qui.
Perché lei ha ancora addosso la mantella di pelliccia. Finirà per prendersi un raffreddore. Permette?
Cosa c'è?
Lei non è mai stata così bella.
Perché?
Solo con lei. Emma.
Alfred, perché mi ha portato a questo?
Perché io l'adoro, Emma.
A quante l'ha già detto?
Dal momento che l'ho vista, a nessuna.
Quanto sono leggera. Chi l'avrebbe mai detto una settimana fa o anche soltanto ieri?
Ma se ieri l'altro già me l'aveva promesso.
Mi ha tormentato tanto, ma io non volevo. Dio mi è testimone. Io non volevo.
Accanto all'attività teatrale, Schnitzler si dedica alla stesura di novelle, genere di cui è uno dei maestri indiscussi del Novecento. Nel 1892 scrive Morire, primo grande testo maturo, che da principio però non trova editori. La Frankfurter Zeitung, pur rifiutandolo, lo elogia, cita Tolstoi, dice che nella novella c'è un realismo sconvolgente, altamente artistico, però poi chiosa: un giornale non può pubblicare una cosa tanto triste. A sorpresa però invece l'editore Samuel Fischer scommette sulla novella, che diventa un successo immediato. L'amico von Hofmannsthal gli dirà: scrivere un libro così crudele e angosciante dovrebbe essere proibito. Del 1900 è il sottotenente Gunstel, primo esempio di monologo interiore in lingua tedesca e uno dei vertici assoluti di questa tecnica, che come è noto consiste nel mimare per iscritto il pensare parlato della coscienza di un personaggio. Seguiamo così in presa diretta, dalla sera all'alba, i pensieri di un militare insultato sgarbatamente da un fornaio, cui non può chiedere soddisfazione, vista la differenza di rango sociale. Per salvare il proprio onore, allora, Gunstel medita il suicidio. Dopo una notte forsennata a camminare per il Prater, ormai deciso all'estremo gesto, verrà a sapere per caso che il fornaio quella notte stessa è morto e quindi, in mancanza di altri testimoni dell'affronto, il suo onore è salvo. Tramite la rappresentazione della debolezza psicologica del sottotenente, Schnitzler mette in ridicolo l'ossessione per l'onore e la barbara pratica del duello della società a lui contemporanea. È un grande studio psicologico che diviene anche la diagnosi, come Schnitzler da buon medico amava scherzosamente chiamare i propri testi, della condizione morale dell'esercito imperial regio all'inizio del secolo. Allargando il campo, come è stato detto, Gunstel è l'uomo europeo nell'ingannevole bonaccia che precede il 1914. E la ricaduta sociale non passa inosservata. Il racconto è accusato di infangare il buon nome dell'esercito, ne nasce persino un processo. È uno dei tanti scandali provocati dalle opere di Schnitzler. Virulenti sono gli attacchi della stampa antisemita, della stampa di destra, in una Vienna ormai da anni governata dal sindaco Karl Lueger, anche lui antisemita, che Francesco Giuseppe aveva fatto di tutto per non nominare, nonostante le sue vittorie elettorali. Come provano appunto questi clamori, Schnitzler è ormai un autore affermato. I dubbi però non smettono di attanagliarlo e la gestazione delle sue opere rimane sempre travagliata e sofferta. Inoltre, una terribile otosclerosi, con un continuo dolore e fastidio alle orecchie, contribuisce ad avvelenargli la vita. Scrive in piedi, nervosamente, velocissimamente, in una grafia talmente brutta che poi deve dettare tutto il prima possibile alla fida segretaria Frida Pollack, altrimenti lui stesso non riesce più a decifrarsi. Mille sono le vicissitudini sentimentali di questo periodo. E benché si leghi strettamente alla cantante allieva di Bruno Walter, Olga Gussmann, da cui avrà due figli e che nel 1903 controvoglia sposerà, anche questo rapporto sarà inquieto, come con qualsiasi altro individuo. Il matrimonio, come scrive, è una scuola di solitudine, ma in essa non si impara abbastanza. Nel 1912 Schnitzler compie 50 anni. Fischer inizia la pubblicazione della sua opera completa e per festeggiarlo diversi teatri in giro per la Germania mettono in scena contemporaneamente 26 suoi drammi. L'autore sente di essere entrato in una fase differente della sua creatività. La sua attenzione si volge sempre di più alla meditazione sulla precarietà dell'esistenza e si concentra sull'analisi dell'io. In questa direzione inizia a comporre una novella della follia, così la chiama, che poi diverrà Fuga nelle tenebre, molto sofferta nella gestazione e pubblicata per volontà dell'autore molto tardi, come ultima sua opera. È la cronistoria della perdita dell'identità di un io, l'accurato resoconto di un caso patologico che sfocia in un fratricidio. Grandioso dramma dell'individuo è il capolavoro teatrale Il professor Bernardi, del 1912. Qui, in maniera esplicita, Schnitzler affronta il tema dell'antisemitismo. La vicenda è semplice. Il medico ebreo Bernardi lavora in una clinica privata. Una sua paziente sta morendo in seguito a un aborto, ma, come a volte capita prima della dipartita, è in preda a una straordinaria euforia e ignora la gravità delle proprie condizioni. Quando una delle infermiere chiama un prete per impartirle l'estrema unzione, Bernardi si oppone. Ha paura di gettare la giovane nello sconforto e di non poterle garantire la morte felice che in qualche modo sta raggiungendo. La ragazza muore durante la discussione e ne nasce uno scandalo enorme, soprattutto a causa dell'antisemitismo che regna a Vienna. Bernardi è condannato a 2 mesi di carcere. È la tragedia di un uomo morale che si schiera contro un ordine sociale distorto e sa di dover soccombere.
Che cosa credeva di risolvere, caro professore, risparmiando a quella povera malata l'ultimo istante di paura sul letto di morte? Ma è come voler risolvere la questione sociale, regalando una villa a un povero diavolo.
Lei dimentica, signor consigliere, come quasi tutti del resto, che io non volevo affatto risolvere nessun problema. Io ho solo fatto, in un caso particolare, quello che mi sembrava giusto.
E qui sta l'errore. Se si facesse sempre il giusto, o meglio, se un bel giorno ci si sveglia, e si comincia a fare quello che si ritiene giusto, senza pensarci, e si va avanti così, tutto il giorno, tutto il giorno. Prima di sera si è già in galera.
Posso dirle una cosa, signor consigliere? Lei, nel mio caso, avrebbe agito proprio come me.
Probabile. E sarei stato, me lo permetta, professore, una bestia come lei.
Lo scoppio del primo conflitto mondiale trova in Schnitzler un fervente pacifista. Rifiuta l'idea che la guerra sia insita nella natura umana e ne rintraccia invece le cause sociali ed economiche. È un tema che lo ossessiona e forse per distrarsi comincia la lettura delle memorie di Casanova. La figura dell'avventuriero veneziano gli ispira 2 opere, un dramma e una novella, testi speculari in cui possiamo ritrovare questa sua capacità di creare per contrapposizioni di carattere. Nella commedia Le sorelle, ovvero Casanova Spa, composta in De Casilla Bisciolti, Casanova è un giovane leggiadro seduttore cui non si può voler male. Nella novella Il ritorno di Casanova, del 1918, uno dei culmini dell'arte di Schnitzler, l'ammaliatore è ormai vecchio, ha 53 anni, come Schnitzler mentre scrive la novella, e il suo vivere improvvisando da avventuriero è ormai andato in crisi. Senza lo slancio vitale e la leggerezza della gioventù, Casanova è solo un intrigante. L'agognato ritorno a Venezia avviene al costo di divenire una spia del governo. Il duello in cui uccide il giovane Lorenzi, suo esplicito doppio, ha il sapore di un suicidio, e la conquista dell'inarrivabile Marcolina è un trucco. Casanova si finge un altro per entrare nottetempo nel letto della ragazza. Al risveglio, nello sguardo di disprezzo della giovane sedotta con l'inganno, non legge, come gli capitava in gioventù, le parole ladro, dissoluto, farabutto, furfante, ma solo quella definitiva che più teme.
Marcolina, avvolta nella sua bianca camicia da notte, che teneva chiusa sul seno con ambo le mani, era ferma ai piedi del letto e osservava Casanova con uno sguardo di indicibile orrore, che lo svegliò subito e completamente. Involontariamente, quasi in un gesto di implorazione, egli tese le mani verso di lei. Marcolina, quasi a rispondere, lo respinse con un movimento della mano sinistra, mentre con la destra stringeva ancora più spasmodicamente la sua veste sul seno. Casanova si alzò a metà, appoggiandosi con entrambe le mani al giaciglio, e la fissò. riusciva tanto poco a distogliere lo sguardo da lei come lei da lui. In quello di lui c'erano collera e vergogna, in quello di lei vergogna e orrore. E Casanova sapeva come lei lo vedeva, perché lui stesso si vedeva nello specchio dell'aria, per così dire, e si scorgeva come si era visto ieri allo specchio appeso nella camera della torre. Un volto giallo e cattivo, con rughe profondamente scavate, labbra sottili, occhi penetranti, per giunta triplicemente devastato dalle dissolutezze della notte passata, dall'affannoso sogno del mattino, dal terribile riconoscimento del risveglio. E quanto lesse nello sguardo di Marcolina non fu quello che avrebbe preferito mille volte leggervi: ladro, libertino, canaglia. Vi lesse un'unica parola, che però lo abbatté al suolo più ignominiosamente di qualsiasi altra offesa. Vi lesse la parola che più temeva, che pronunziò la sua sentenza definitiva: vecchio.
La fine della guerra non porta pace nella vita di Schnitzler. Nel 1919 comincia una lunga e dolorosa separazione dalla moglie Olga e nel 20, pensando che il clima postbellico sia più propizio, fa mettere in scena Girotondo a Berlino. Proprio all'ultimo momento, poco prima dell'inizio della rappresentazione, il Ministero della Cultura prussiano vieta il lavoro per immoralità. Gli impresari ignorano il divieto. Ne nasce uno scandalo, questa volta è davvero immenso: processi, nuovi attacchi antisemiti, assoluzioni, condanne, boicottaggi della messa in scena in giro per la Germania. Tanto che a Schnitzler passa la voglia di far riallestire la commedia, perché contrariamente a quel che si potrebbe pensare, non ha fatto il gusto dello scandalo. Nel maggio 1922 riceve una lettera inaspettata. Il mittente è Sigmund Freud. Nel felicitarlo del suo compleanno, il padre della psicoanalisi gli fa una confessione. Mi sono sempre chiesto per quale ragione non abbia mai cercato in tutti questi anni di avvicinarla e di avere un colloquio con lei. Io ritengo di averla evitata per una specie di timore del sosia. Ogni qualvolta mi sono immerso nelle sue belle creazioni, ho sempre creduto di riconoscere dietro la loro parvenza poetica gli stessi presupposti, interessi ed esiti che sapevo essere miei. Dopo questa lettera, i due prenderanno saltuariamente a frequentarsi. Schnitzler conosceva le opere di Freud, ma i suoi scritti fanno in realtà emergere diverse perplessità nei confronti dei capisaldi della psicanalisi. Più che il rapporto tra conscio e inconscio, ritiene centrale il ruolo di un territorio intermedio, fluttuante tra conscio e inconscio, che chiama semiconscio o medioconscio. Schnitzler è convinto che sia una parte essenziale della vita psichica che la psicanalisi sottovaluta. L'arte dello scrittore consisterebbe proprio nel tracciare quanto più decisamente possibile i confini tra conscio, semiconscio e inconscio.
Perché l'ho tradita? E me lo chiede. Non si è ancora accorto che razza di soggetti complicati siamo noi esseri umani. Ci sono tante cose contemporaneamente dentro di noi. Amore e tradimento, fedeltà e infedeltà, venerazione per una donna e desiderio di un'altra o di parecchie altre. Noi cerchiamo, per quanto possibile, di far ordine dentro di noi, ma quest'ordine è sempre qualcosa di artificioso. Lo stato naturale è il caos. Sì, mio buono Freiter, l'anima è una terra sconosciuta, come ha detto un poeta. Ma forse era un direttore d'albergo.
E la precisa descrizione dell'emergere di parole e pensieri dal mare della coscienza è uno degli esiti straordinari della novella Signorina Else, pubblicata sulla Neue Rundschau nel 1924. La trama è assai lineare. Else, figlia di un avvocato viennese indebitatosi, è costretta a mostrarsi nuda a un viscido mercante d'arte in cambio del denaro che serve a evitare l'arresto del padre. Per disperazione finirà per suicidarsi con il Veronal. L'elemento eccezionale del testo è tutto nell'uso virtuosistico del monologo interiore. Ciò che accade al di fuori della mente di Else è visivamente contrassegnato come estraneo fin dalla resa tipografica, grazie all'uso del corsivo, in un contrappunto tra mondo esterno e realtà interiore che sancisce e sigilla il completo isolamento di Else da ciò che la circonda.
Ah, se soltanto non fossi così stanca, così terribilmente stanca. E mi tocca aspettare fino a mezzanotte per poi entrare nella camera di von Dorsday. Com'è difficile quando non si ha l'abitudine. Dunque, come devo fare? Che devo dirgli? Semplicemente sì? Ma non mi è possibile andare nella sua camera. Molte bottigliette eleganti sul lavabo e un'aria impregnata di profumi francesi. No, no, non da lui. Per nulla al mondo. Meglio fuori, all'aperto. Là non mi farà nessun effetto. La volta del cielo è così alta e il prato così grande. Basta che non pensi a lui. Non devo nemmeno guardarlo. E se osasse toccarmi, riceverebbe un calcio dai miei piedi nudi. Oh, se fosse un altro, qualunque altro, tutto potrebbe avere da me stanotte. Ma Dorsday no. Proprio lui. Proprio lui. Chissà come penetreranno, trivelleranno i suoi occhi attraverso la caramella. E sogghignerà. Ma no. No, non sogghignerà. Farà una faccia composta, elegante. Ah, certo, ci sarà abituato. Chissà quante ne avrà già viste, 100, 1000. Ma fatte come me, no, nemmeno una.
Altro trionfo di popolarità e di stile è la novella Doppio Sogno del 1926, ambientata in una Vienna misteriosa, mascherata e letale come la Venezia settecentesca di Casanova. La novella è divisa in 7 parti. È una commedia dei disinganni, come è stata definita, una complessa e inquietante riflessione sulla coppia e sul matrimonio. Tornati da un ballo in maschera, dopo essersi raccontati inconfessabili desideri e fantasie, i coniugi Fridolin e Albertine si perdono in 2 avventure speculari. Mentre in una notte di peripezie fantastiche Fridolin è sempre sul punto di compiere una trasgressione che non giunge mai a realizzarsi, Albertine vive una serie di sogni erotici e sadici sconvolgenti. Con abilità magistrale, Schnitzler mescola conscio e inconscio, gioco sociale e crudeltà, fedeltà e gelosia, piacere e colpa, agitando quella miscela esplosiva di cui è composta la vita amorosa di tutti i giorni. Mai come in questo testo, l'autore può rivendicare, come era solito fare, di non scrivere per gente che soffre di vertigini. Da questa novella, nel 1999, Stanley Kubrick trarrà il suo altrettanto vertiginoso film Eyes Wide Shut.
Ricordi l'estate scorsa quando eravamo a Cape Cod?
Sì.
Ti ricordi una sera in sala da pranzo c'era un giovane ufficiale di marina seduto al tavolo vicino al nostro insieme ad altri 2 ufficiali?
No.
Io l'avevo già visto la mattina nella hall dell'albergo. Credo che fosse arrivato in quel momento. Camminava dietro al ragazzo che gli portava le valigie. Lui mi ha guardato mentre passava, così di sfuggita. Ebbene, io non riuscivo a togliermelo dalla mente. Ero sicura che se lui mi avesse voluta, mi dicevo anche soltanto per una notte, sarei stata pronta a mandare all'aria ogni cosa.
Gli ultimi anni di Schnitzler sono avvelenati dall'acuirsi dell'otosclerosi e dalla tragedia del suicidio della figlia Lily, ma anche ravvivati da qualche sperato nuovo amore. Il suo ultimo dramma, Brezza d'estate, è un tentativo di idillio, di momentanea composizione dei conflitti. Una levità vacanziera aleggia sulle delusioni e sui fraintendimenti dei personaggi. Uno di loro, Josefa, parlando con un cappellano di cui è innamorata, definisce ore sincere e veritiere, quelle in cui si capisce tutto di ciò che si vive e si intravede al contempo ciò che ci si è lasciati sfuggire. Ma alle ore veritiere di disvelamento, Schnitzler ha contrapposto anche le ore vive, come dal titolo di un suo ciclo di atti unici. Ore vive in cui verità e menzogna confluiscono assieme, non per ipocrisia o in ottemperanza a qualche rito sociale, ma per prendere parte al gioco mobile, tragico e imprevedibile della vita nella sua realtà psichica e collettiva. D'altronde, una volta, Schnitzler e l'amico di sempre Ugo von Hofmannsthal avevano discusso di quanto fosse difficile dire la verità senza mentire.
Il 21 ottobre 1931 muore a Vienna, in Austria, Arthur Schnitzler. Marco Federici Solari l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare e scaricare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.